Come al solito ce la prendiamo comoda perché il primo minuto è sempre di aggiustamento. E posso anche vedere che abbiamo zero viewers al momento, che è comforting perché significa che i dati sono giusti, sono corretti. Abbiamo appena cominciato. Aspireremo a una folla di
feedback.
great stuff. Allora, intanto benvenuti, popolo di non compila, benvenuti in questo nuovo episodio del mercoledì. Oggi abbiamo, oltre ai nostri soliti, io sono Lorenzo, abbiamo Davide e Giovanni in linea.
Ciao a tutti.
Ciao
Ciao.
ragazzi, però abbiamo anche un ospite speciale, Tiziano. Ciao Tiziano.
Ciao.
E ne approfittiamo oggi per parlare un po' di cose in cui, diciamo, di cui Tiziano è esperto, per forza di cose, perché lavora nel settore di software engineering da un po' di anni. E poi ne approfittiamo anche per prendere un po' di domande dalla audience, se ce ne sono. E cominciamo con una micro introduzione, Tiziano, se devi parlare, e sai cosa mi piace fare? Concentrati sui tuoi ultimi 3 anni di carriera in termini di focus, senza andare troppo lontano.
Ok. Vabbè, grazie per l'invito, prima cosa. Faccio diverse cose, mi occupo di come freelance, come libero professionista, lavoro con altri liberi professionisti e ci offriamo come un team di sviluppatori. In generale sono tutti ingegneri che fanno sia sviluppo software che operation. E anche product management. E negli ultimi anni, beh, più o meno sono 18 anni che lavoro, però negli ultimi 6 o 7 sono quelli che un po' più interessanti quando ho cominciato a fare libero professionista e lavorare con le startup. Mi occupo di sviluppo su back-end, integrazione tra sistemi. Diversi linguaggi. Io conosco Lorenzo perché siamo andati a meeting di Scala a Firenze e poi a Londra. Ma ho passato un po' a diversi altri linguaggi di programmazione tra Python, Golang, TypeScript. E poi mi occupo anche della parte di operation, quindi tutta la parte di automazione. Che ne so, Terraform o Ansible, should sound familiar. E poi coordinamento di team. Tutti questi team sono comunque distribuiti, quindi siamo un po' tutti tra Europa, America, India o Asia. E c'è bisogno sempre di un qualche coordinamento tra tutte queste persone. E a me piace coordinare, o comunque parlo un sacco e quindi riesco a tenere un po' le fila, ma non sono l'unico, ci sono diverse persone che coordino, sono uno dei tanti.
Fantastico. E Tiziano, di tutte le cose che hai detto, emergono un po' i temi di cui abbiamo parlato anche offline prima, no? Quindi c'è una parte relativa a DevOps e automation, da cui possiamo partire, ma poi anche c'è una parte di processi e una parte di distributed teams che secondo me è molto molto exciting perché è molto attuale, vista la situazione Covid e come il Covid ha spostato molti team a lavorare in remoto. E quindi it's time, no? C'è stata questa transizione molto forte. Partendo da DevOps, per la gente che magari non è familiare col termine, di cosa si tratta? Perché probabilmente tu, avendo cominciato a lavorare a livello professionale alla metà del 2000, tipo 2005 maybe, come prime esperienze professionali, diciamo, ufficiali, is that fair?
La prima esperienza è stata lavorare per TIM, Telecom Italia Mobile, nel 2003, secondo anno università, e sviluppavo giochi.
Caspita, probabilmente in qualche
Vabbè,
linguaggio che
era.
oggi è illegale,
Sì,
tipo
penso di sì.
Flash.
Più o meno.
E quello che volevo dire è che avendo cominciato back in the day, che immagino tu abbia proprio visto la transizione, cioè DevOps non esisteva neanche come termine, no? Quindi
No, c'è
è
sempre questa divisione
raccontaci un po'.
tra sviluppo e chi effettivamente poi metteva i sistemi in produzione, ovvero c'era tutta la parte di installazione del software, configurazione, tutta roba manuale. soprattutto in team, mi ricordo, noi sviluppavamo una piattaforma per il VAS, Value Added Service, quindi scarichi suonerie e giochi, se vi ricordate. Si okay, parla sì. di Nokia bianco e nero. E, c'erano i periodi di installazione, quindi c'era il code freeze, si andava in produzione, ma si andava fisicamente in produzione, cioè la gente prendeva la macchina e andava al centro team che stava fuori Burtina e sedevamo insieme a quelli che si occupavano della parte di operation, quindi quelli che si occupavano della le persone che generalmente ti dicono sempre no a qualunque domanda gli fai, e seguivano questo documento redatto che avevamo redatto per installare il software, come configurarlo, e qua c'erano dei checkpoint all'interno di questo documento, e loro seguivano il documento con te tutto a fianco, non ti facevano toccare la tastiera. Quello è un po' l'anti-DevOps.
Questo è quello che esisteva prima, cioè c'era una netta separazione tra developer e operations. Operations erano le persone che mettevano in produzione il codice la maggior parte delle volte, e si occupavano anche tipicamente di outage. E tra l'altro queste figure esistono ancora, non è che non esiste più la separazione. In alcune aziende questa cosa è ancora molto, molto
sì, se penso che sia ancora lì. Il team funziona ancora così.
Probabile. Non lo so. Poi arriva il 2010, 2011, 2012, si comincia a parlare di cloud computing, le responsabilità si spostano un po', le aziende cominciano ad avere server non on-premise, ma managed by Amazon e so on. Che tipo di transizione vediamo?
La transizione è sostanziale... è sostanzialmente nell'utilizzo di questi strumenti. Da qualche parte c'è sempre un API che può essere utilizzata per l'automazione. Quindi se hai accesso al cloud, probabilmente AWS o Google ti dà un API per tirare sulle le virtual machine. Però c'era anche non solo uno spostamento dal punto di vista tecnico, nel senso che finalmente puoi scrivere qualche script per fare tutte queste cose che si facevano prima manualmente, ma c'è anche uno shift per come si ragiona e per come si gestiscono gli ambienti in termini di produzione, sai, staging, sai, tutti questi ambienti attraverso cui il tuo software si promuove, nel senso. E questi ambienti cominciano a diventare effimeri. Produzione non è più produzione macchine che siano magari bare metal piuttosto che virtuali. Queste macchine possono essere distrutte e ricreate. E l'idea è che per ricreare, cioè tutta la parte dell'automazione che ti permette di ricreare gli ambienti, e l'automazione permette di avere ambienti riproducibili. Questo shift in pensare che tu puoi ricreare un ambiente completamente da zero in un tempo più o meno umano, che può andare da minuti a magari qualche ora, è quello che permette poi anche a, diciamo, spostare un po' il... ma se io posso ricrearlo in poco tempo, posso distruggere e ricrearlo, vuole anche dire che avendo queste possibilità di ricreare ambienti velocemente, puoi anche avvicinare o assicurarti che tutti gli ambienti attraverso cui il tuo software si promuove sono sempre tutti uguali. Perché questo è importante? Io quando stavo a Team, per esempio, tiro fuori questa cosa di 15 anni fa, però è perfetta come calza proprio a pennello. Noi non potevamo accedere agli sistemi di produzione, noi non potevamo andare su team.it, non potevamo vedere il sito dove scaricavi la suoneria, cioè la potevi vedere come utente, ma non potevi andare a vedere i processi che girano, Apache, Nginx, non so che cosa c'era lì sotto. Non hai accesso a tutte queste informazioni o a questi componenti software. In verità tu avevi un altro ambiente di staging che era molto lontano, non aveva niente a che fare con produzione. le strutture network erano diverse, le macchine erano diverse, il software probabilmente era diverso, versioni che nessuno sa quali erano. E tu andavi a fare dei test su un ambiente che non era quello di produzione, quindi nel momento in cui te andavi a sederti a fianco all'operation in produzione e cominciavi ad andare attraverso il tuo bellissimo documento che avevi redatto, c'erano mille cose che non funzionavano, perché non ti aspettavi che il software funzionasse, che tu stai facendo un update di un software che magari la configurazione era diversa da quello che ti aspettavi, la macchina è diversa. Non avevi aperto, una volta si aprivano i protocolli, c'erano dei protocolli che tu emettevi o delle richieste che tu davi alla parte di operation per aprire i flussi di comunicazione da una porta di un sistema alla porta di un altro sistema, tipo firewall rules, no? Tu devi creare un doc e mandarlo tramite mail a qualcuno affinché questa cosa accadesse, e spesso devi essere, come dire, un mago per ricordare tutte queste cose. Devi tenere un bookkeeping di tutte le informazioni che all'applicazione serve. Tutto questo era, ed è tuttora, penso, se esiste, complicatissimo. Rende le cose lentissime. Quindi lo shift, rendere gli ambienti più vicini, omogenei, la possibilità di ricrearli, rende il processo di sviluppo, come dire, molto più agile. E cosa permette? Permette anche l'avvicinamento di queste due figure, development and operation, perché sostanzialmente DevOps, quando si parla di team DevOps, si parla di persone che sono in grado di fare più che hanno diversi skill, tra cui quelle di sviluppo e quelle di operation, quindi hanno l'idea di come funzionano i sistemi, quali sono magari le basi della sicurezza per un certo software, come bisogna configurarlo e patcharlo e tutta sta roba qui, che sostanzialmente adesso è tutto automatizzabile, quindi spesso sono dei linguaggi magari ad hoc, tipo Terraform è un linguaggio ad hoc, non è come Python o Scala, però sai, uno sviluppatore impara Python come anche impara HCL, Hashicorp Configuration Language, che è comunque un linguaggio. E così si come dire, diminuiscono anche questi gap tra queste due figure.
Pensa che mentre parlavi dell'esperienza di sedersi vicino a operations e installare magari una nuova versione del software su una macchina virtuale, mi tornava in mente come una parola che non abbiamo menzionato è provisioning, no? Cioè è il modo in cui vengono gestite le versioni del software che gira sulle macchine target, e parliamo anche di sistema operativo, di versione della runtime Java piuttosto che della versione dell'interprete Python che gira sulla macchina. E ricordo un'esperienza secondo me emblematica in questo chiaro divisione tra i ruoli, in cui avevo lavorato a un piccolo script Python per una settimana o due, avevo testato il mio script, constatato che funzionava e faceva la migrazione di dati che richiesta in un ambiente di pre-production, e poi una volta arrivati al deployment in produzione, lo script fallisce l'esecuzione ad interpretation time. Come mai? Perché la versione di Python utilizzata era 2.6, in un momento in cui Python 3. Qualcosa era già una realtà abbastanza consolidata. Quindi le virtual machine che venivano fatte girare in produzione giravano tutte con una versione dell'interprete Python troppo bassa per lo script che avevo scritto. Io avevo scritto un costrutto con un with, e with non era supportato come keyword da Python 2.4, quello che era, insomma. E questo è un perfetto esempio di come non avere ambienti riproducibili al di là di production rende difficile il fatto di avere la stessa esperienza in tutti gli ambienti di deployment.
Sì, sì, è un altro esempio perfetto.
Ragazzi, come la vedete questa cosa? Avete domande su questa parte qui?
La cosa interessante dell'unire development e operations è diciamo, quasi ci si è resi conto che i developer potevano imparare le cose necessarie per allinearsi con le operations, o comunque arrivare a capire e collaborare direttamente con chi invece una volta si occupava solo di quello. Quindi il fatto di poter, credo che qui la conoscenza abbia giocato un ruolo importante, perché appunto si dà più responsabilità in un certo modo, secondo me, al developer, che diventa più anche aware della situazione e in teoria i rischi diminuiscono. Poi magari non è sempre così nella pratica, però questo potrebbe essere una cosa. Ho una domanda, Tiziano, a proposito, si parlava prima di automazione, di quanto sia importante in generale per noi informatici che cerchiamo di automatizzare tutto, anche se per fare uno script ci vogliono 4 ore per automatizzare una task da 5 minuti, ma questo ci piace. A proposito di automazione, se sei familiare o comunque nella tua esperienza, hai mai utilizzato la autocode generation per velocizzare e automatizzare processi di, magari per fare un kickstart di un progetto, oppure per allineare tutti i developer a un certo stile o comunque a una certa base di codice o comunque di anche di ambienti? Quindi quanto l'automatic code generation quanto ha aiutato, oppure se non è qualcosa che hai mai toccato?
Li ho usati e aiutano se devi fare delle cose, nel mio caso, nella mia esperienza, aiutano per se devi fare cose piccole. E generalmente c'è una cosa di base, che questi automatic code generation seguono dei pattern. Ora, tutte le persone che usano lo stesso strumento per fare code generation dovrebbero concordare che quello sia un pattern valido. E sai quanta gente si scanna su le regole di linting, semplicemente? Quindi possono essere utili se le persone sono più o meno concordanti con il tipo di pattern che viene utilizzato dal code generation, però sono sempre cose generali, quindi a un certo punto dovrai comunque customizzarli. Però magari se stai creando, sai, dei progettini piccoli per fare delle cose veloci, possono essere utili, sì. Poi se parliamo delle ultime feature di GitHub, che e si parla di code completion non semplice, sai, termina il nome della funzione, ma invece quelli ti creano proprio una funzione, dai il nome alla funzione e loro ti scrivono la funzione. Quello penso che sia molto interessante, che in generale sono curioso di quelle feature di GitHub basato probabilmente su tutta l'intelligenza artificiale e riconoscimento di pattern si evolva. Però generalmente se quello funziona davvero, riuscirai probabilmente a guadagnare un po' di tempo. È tipo Ctrl-C, Ctrl-V da Stack Overflow. Stiamo a quei livelli. Però
qui stiamo parlando di
qualcosa un po' più interattivo.
Stiamo parlando di Copilot di GitHub, che è una cosa che sta venendo fuori. Si sono resi conto di quanto, in realtà forse è Microsoft che ha spinto da quando l'ha acquistato per questa cosa, perché insomma è qualcosa di rivoluzionario e in realtà ci sta, è naturale con tutte le codebase che avevano a disposizione, pubbliche e private tra l'altro, credo. Sì, sarà interessante vedere cosa succederà.
Così possiamo importare i bug di aziende ben consolidate all'interno della nostra codebase. Volevo aggiungere una nota sulla questione del code generation per esempio inizializzare progetti, dare un punto di vista credo complementare a quello di Tiziano, perché Tiziano, tu lavori molto spesso con startup o aziende che sono in fase di scaling, però insomma medio-piccole, quella è la dimensione tua, diciamo, usuale, suppongo. Mi trovavo recentemente a parlare con un VP of Engineering di un'azienda con qualche centinaia di ingegneri e mi diceva di come una parte del compito del team di developer experience è quello di fare in modo che il tempo, time to production per progetti nuovi sia molto molto ridotto, e c'è una certa attenzione alla compliance attorno a, per esempio, logging, monitoring, alerting e tutte queste cose qui, che fa sì che avendo dei project template un po' più standardizzati e dei linguaggi che sono stati, diciamo, selezionati dall'azienda, si arrivi a, ad avere dei microservices integrati già nella rete di servizi di supporto dell'azienda in modo più rapido, che credo ci sia un interessante punto in cui quella necessità di standardizzare diventa una necessità molto molto forte, perché altrimenti l'azienda continua a esplorare nuove tecnologie, nuovi pattern, nuovi modi di fare le cose, nessuno si accorda sul linting, eccetera, eccetera, e poi questo rende le contribution di persone più o meno nuove in un nuovo progetto più complicate. Tiziano, vedi un po' come può, non so se hai mai visto questa roba in action, ma vedi come può cambiare la prospettiva molto, come ci può essere, come dire, una curva di valore dell'autogen, del code autogeneration, che magari è molto molto bassa all'inizio e poi a un certo punto dici no ragazzi, ci dobbiamo mettere d'accordo su qualcosa perché altrimenti qui è un caos.
Sì, però spesso l'automazione o comunque sia l'autogenerazione diventa più crea dei componenti che puoi riutilizzare, che magari sono dei template come dici te, però alla fine dei template saranno, sai, lo scaffolding di un progetto, librerie per fare, che non so, chiamate HTTP piuttosto che creare dei server, piuttosto che definizioni dei modelli di messaggi che si scambiano i servizi. Quindi si passa dal co-generation a creazione proprio di artefatti che puoi condividere.
Sì.
A quel punto evolvi nel... tramite sempre agreement, perché se non c'è qualcosa su cui concorda almeno la maggior parte delle persone è un po' difficile.
Fair enough. Molto bello. Giovanni, questions from you?
Sì, abbastanza rapida. Comunque sicuramente siamo tutti d'accordo che sia una cosa estremamente positiva avere DevOps, eccetera. Però questo, secondo me, anche visto l'altro punto di vista, cioè magari quando si sta cercando di acquisire skill diverse, via dicendo, ti porta magari anche nel mercato di lavoro a vedere degli annunci assurdi dove ti richiedono competenze di qualsiasi cosa, eccetera. Quindi la mia domanda è, ha senso secondo voi che tutti abbiano competenze di quel tipo, o è bene anche avere soltanto un paio di persone, o comunque in base alla grandezza del team, un certo numero di persone che hanno quelle competenze, perché magari non è che serve a tutti effettivamente avere quelle tipologie di competenze?
Sì, non tutti devono essere esperti di Postgres o di P-Tables, non serve a niente. Infatti, no, sì, assolutamente, hai ragione. Generalmente si parla di cross-functional teams, quindi team che hanno diverse figure, tra le quali alcune in particolare sono magari più di una, uno sottoinsieme di tutte queste persone che fanno parte dello stesso team, conoscono determinati aspetti del sistema che stanno sviluppando. Il fatto di avere un DevOps team, quindi che non sono più quei due mondi separati ma insieme, ti permette di far muovere l'informazione più velocemente. Quindi se a un certo punto io introduco una feature magari con qualcun altro su un certo componente, questo componente ha bisogno di nuove cose, che ne so, ha bisogno di montare volumi piuttosto che avere accesso ad altri pezzi dell'infrastruttura, insieme al codice che implementa la funzionalità, ci sono tutta la parte di descrizione dell'infrastruttura, e tu puoi lavorarci, ma non è detto che non introduci dei problemi piuttosto che altro. Questo non vuol dire che il processo generalmente di delivery del software funziona sempre come al solito, quindi ci saranno persone che fanno la review del tuo codice. Tra queste persone ci saranno persone esperte di Postgres, IP table e quant'altro, e sono tranquillamente lì per darti aiuto. Ma infatti l'idea centrale è che tutti possono contribuire, essendo un team che generalmente i cross-functional team sono orizzontali, non è che c'è delle gerarchie. Se a te ti va di imparare un po' di Postgres, magari hai delle opportunità per migliorare o conoscere qualcosa in più. Questo non vuol dire che tu devi sapere tutto e quello che tu farai non avrà problemi. Sicuramente ci sono problemi, però sai, questi processi di code review e quant'altro permettono, all'interno dello stesso team, permettono sostanzialmente anche di far world sharing, comincia a diventare una cosa normale. Quindi sì.
Grazie Tiziano. Credo tocchi un punto interessante, e anche tu Giovanni, facendo questa domanda, ci sono sicuramente richieste a volte in offerte di lavoro che sono un po' fuori luogo e che fanno capire che chi fa la richiesta non ha bene idea di che cosa sia, di che figura professionale stia cercando. Però sto pensando al modo in cui un intervistatore a un colloquio affronta questo tipo di indagine nelle abilità del candidato, e c'è un aspetto che riguarda la curiosità del candidato. Quindi una cosa che è sicura è che nessuno sa tutto, però quello che un intervistatore tipicamente vuole vedere, almeno questo vale per me, è il fatto che c'è una certa curiosità per aspetti che non sono conosciuti dal candidato. Per esempio tu, Giovanni, porti un tuo core knowledge che riguarda machine learning, ma il fatto di sapere che tu, per esempio, hai fatto un po' di esperimenti a casa tua con Docker e ti sei divertito un po' a containerizzare un'applicazione che hai scritto e l'hai fatta girare in un ambiente di cloud, mi dà un po' di senso per il fatto che hai una curiosità che tendi a seguire, e tanto mi basta per dire questa è una persona con cui probabilmente voglio lavorare, perché nell'eventualità in cui ci dovesse essere una carenza di magari manca qualcuno nel team, oppure bisogna fare un task che va un po' al di fuori delle core skill di questa persona non ha timore di andare ed esplorare quell'altra area. Quindi se c'è un po' di senso nell'intervistatore, quella è un po' la ricerca della curiosità, è importante secondo me.
Infatti c'è il buzz factor. Hai mai sentito parlare di buzz factor?
Dicelo Tiziano.
Quante persone devono si parla di resilienza, il team riesce a essere resiliente nei confronti della perdita di alcuni membri a seconda di quanto è il knowledge distribuito all'interno del team. Se domani io e Lorenzo siamo in un team e Lorenzo oppure io vado sotto un treno o sotto un bus e io ero quello che sapeva tutto sui container, o Lorenzo era tutto quello che sapeva sui IP tables e regole di networking, domani il team sta in ginocchio perché deve rimparare da capo tutte le cose, che deve fare reverse engineering dei sistemi che stanno già in piedi, capirli, e poi quindi avrai praticamente un periodo di halt, perché non può fare più niente a seconda di quell'informazione che manca a tutto il team. Questo è il bad factor, e sicuramente i cross-functional team, il fatto che la tua curiosità, come diceva Lorenzo, piuttosto che il fatto che anche solo per osmosi, perché vi siete seduti a fianco, a te viene voglia di imparare qualcosa. Poi oggigiorno ci sono tante quelle opportunità per imparare, che se non dai questa opportunità alla gente va via. Quindi questi sono ambienti dove il nurturing, il fatto che alla base tu puoi imparare a seconda di a chi ti affianchi, secondo me è essenziale.
Questo è un modo molto morbido di passare a un altro topic di cui volevamo parlare, che è quello dei processi lean e agile, che è una cosa di cui ti occupi molto, Tiziano, per il fatto che tante volte nei contratti in cui lavori, uno dei tuoi compiti è quello di impartire un po' di direzione ai team su come lavorare, no? Allora ti volevo chiedere quali sono, e secondo me, se puoi pensare a quali sono per te i pilastri di, attorno ai quali un team si sviluppa, uno dei tuoi team si sviluppa. Cioè, cosa non può mancare in un team in cui ci sei tu?
Le relazioni. Penso che la base di tutto ci sono le relazioni, perché le tecnologie si imparano. se ovviamente parliamo di gente che ha voglia di imparare, non stiamo parlando di quelli che vogliono, che il loro obiettivo finale è il salario, no? Parliamo di persone che vogliono imparare e comunque vengono pagati, quindi insomma, parlo se il money è qualcosa di secondario, la prima cosa è che si vogliono imparare. Ambienti dove faciliti la sicurezza, nel senso non vieni visto male se fai domande, riesci ad avere delle relazioni con persone diverse da te. Generalmente, sai, in società c'è sempre questa cosa di white specialized people, perché i sviluppatori, la maggior parte in Europa perlomeno, sono tutti bianchi, sono trentina, sono tutti, no? Che ovviamente fa calare la diversità in maniera devastante. Le donne sono pochissime. Quindi generalmente devi creare degli ambienti che sono che accolgono. E questi sono, secondo me, alla base di tutti i team, più o meno di cui sono parte, cioè l'accoglienza. Le relazioni che ti permettono di non figurare come chissà chi, essere tranquillamente e umanamente quello che sei, fare domande, avere dei confronti anche, no? Perché se non c'è, se i gruppi di persone sono orizzontali, quindi non c'è il manager, non c'è quello che ha un'autorità sugli altri, il confronto diventa alla pari. Durante il code review, quello è semplicemente un confronto alla pari, no? Si basa su conoscenze, su qualunque cosa che potrebbe avere, il codice che potrebbe avere una conseguenza su qualcosa. Si deve basare sulle technical skills, non si deve basare sull'autorità o qualcos'altro. Quindi penso che le relazioni per me sono essenziali. E infatti, sulla Agile Manifesto, io mi occupo di lavoro con team agili, e quindi tutto l'Agile è un insieme di cerimonie, no? Agile è un grosso ombrello sotto cui ci stanno tante cose, tra cui molte cerimonie, quindi, che ne so, demo, sprint planning, retrospective, tutta roba che è spesso indirizzata al team. La retrospective non è per il prodotto o il delivery che hai fatto quella settimana, è per il team. Come ti senti? Qualcosa che è andato bene, cosa è andato male a livello del team, a livello personale. Puoi tirare fuori tutti i conflitti che vuoi se vuoi in quella retrospective. E quindi questa facilità o facoltà nel parlare, nel comunicare, è essenziale. Infatti noi facciamo recruiting che sembra pure strano, perché noi siamo dei team di liberi professionisti che aiutano startup. A volte facciamo recruiting per noi stessi o per il cliente, perché alla fine noi l'unica cosa che vogliamo è che il cliente, ovvero la startup, sia successful e che poi sia anche indipendente. Io non è che ho devo creare degli strong ties con questa società per sempre. Anzi, per me, più il fatto che loro diventano indipendenti e che riescono a gestire il loro prodotto e evolvere la loro soluzione, più sono contento. Quindi facciamo recruiting anche per i clienti. Nelle mie ore di recruiting, ma difficilmente si guarda a righe di codice, ma penso l'ultima volta che ho visto una riga di codice con una persona che intervistavo sarà stato 4-5 anni fa, dopodiché ho smesso perché era inutile. Mi guardo più all'aspetto del, sai, dell'investire personalmente tempo nel imparare, se è curioso, quali sono le cose su cui lavora precedentemente, cosa vorrebbe imparare, come si pone nei conflitti o quando trova gente con cui non può concordare, l'inting rules o qualcosa del genere. Sì, sono tutte effettivamente cose che giornalmente possono accadere. E poi, sai, generalmente le persone imparano. Poi le skill cambiano a seconda delle persone. C'è gente che ci mette molto più tempo a imparare, ma quando la imparate è una scheggia. Succede anche il contrario, gente velocissima a imparare, ma poi perde l'interesse. Quindi in verità quello lo vedi solo quando ci lavori tutti i giorni. Non so se ho risposto alla domanda, sono andato un po' a tutto, però.
Hai aperto delle parentesi interessantissime e ci si potrebbe fare una puntata su ciascuna, perché qui a Non Compila abbiamo parlato in passato di interviste tecniche, interviste di codice, quali sono i limiti di chiedere, fare le domande di tipo algoritmiche, eccetera, eccetera, no?
Certo.
Quindi si potrebbe aprire una parentesi, ma non facciamolo, perché altrimenti qui ci perdiamo e ci sono troppe cose deliziose da provare su questo menu. Volevo solamente ricordare agli spettatori, perché abbiamo un po' di gente in diretta, che sono i benvenuti nel fare domande sulla chat, quindi anche se volete dire ciao, noi siamo contentissimi di salutarvi. Se avete una domanda per Tiziano, fantastico. Lelozzo, che è uno dei nostri assidui frequentatori, ha fatto una domanda un po' fuori tema, perché gli premeva ed è molto molto attuale. Ci rispondiamo al volo. Dice: sono uno studente che ha fatto un'application per Amazon, per la internship ad Amazon, però sono in piena sessione d'esame. Posso chiedere di spostarlo, o questa cosa di spostare il colloquio influenzerà molto la mia possibilità di successo? Tiziano, come la vedi?
Sì, sincero. Io apprezzo la sincerità, spero che anche loro apprezzino la sincerità, altrimenti magari non è un posto in cui puoi andare se non apprezzano la sincerità.
C'è sempre questo, un tema ricorrente è quello di porre l'intervistato in una mentalità per cui anche loro devono selezionare il proprio datore di lavoro, non solo,
certo,
la selezione non funziona solo in one way, che è sicuramente più difficile da pensare nel momento in cui si è dei new graduate e magari ci si sta affacciando al mondo del lavoro per la prima volta, ma sicuramente col tempo ci si rende conto del valore che si apporta a una realtà aziendale, e quindi si comincia anche a vedere le cose in un modo un po' diverso. Tiziano, è stato per te anche così?
No, guarda,
Pensando ai tuoi tempi di team.
Queste cose mi sono accadute molto più tardi, anche più tardi. Io mi ero fermato per qualche anno, sai, ti fermi per fare esperienze. Sono stato a Roma per 7 anni tra università e lavoro, poi mi sono spostato in Olanda e c'è stato un gap, cioè, che era fisiologico. Poi ho lavorato un annetto, mi sono rifermato. A un certo punto, con 12 anni di esperienza, col prossimo recruiter con cui parlare, questo mi dice: ma questi gap? Che vuol dire questi gap? Beh, parliamone, che vuol dire? Mi sono spostato, che vuoi sapere, la mia vita privata? Perché... No, ma questi gap non piacciono al cliente. E sai che? Va bene così. Non piacciono al cliente, ma i gap esistono, ci sono delle motivazioni, sono private, non capisco perché tu vuoi saperle. E sai cosa mi ha suggerito il recruiter? Togli i gap. Devo cancellare questi tempi morti di pausa in cui magari io ho fatto esperienze di vita, piuttosto che magari ho fatto un anno all'università per imparare l'inglese, perché in Italia non si insegna l'inglese o io non l'ho imparato decisamente, correttamente. E lui mi ha detto: no, questi gap si vedono male sul mercato del lavoro, toglili. Ho detto: sai che, ma io non è che posso stare a sentire ai recruiter che mi dicono ste baggianate. Mi sa che smetto di parlare con questi tipi di recruiter. Poi alla fine ho smesso proprio di parlare con tutti i recruiter, ho cominciato a lavorare per le startup, quindi è un'altra storia.
È così.
Però questo dopo 12 anni di lavoro, noi stiamo a parlare di uno o due, sono uscito appena adesso dalla Sapienza e fresh out of school. No, è proprio... Vabbè.
È così. Recruiters, love them or hate them. È difficile avere posizioni intermedie.
Posso fare una domanda sempre riguardo al recruiting?
Vai.
Come cambia il tuo modello, Tiziano, nel caso di un junior? Cioè, come lo gestisci un junior che si approccia a un colloquio con te, visto che, ovviamente, ad esempio, prima parlavi della parte comportamentale di una persona in un team, non sarà pari a quella di un senior, non avrà le stesse esperienze di progetti, di lavoro in gruppo. Come la gestisci?
Sono rari i junior che vengono a lavorare per le startup, soprattutto liberi professionisti. Liberi professionisti ci diventi dopo, quindi qui quelli con partita IVA che cominciano subito con partita sono molto rari, però mi sono capitati. In verità approccio allo stesso modo come approccio ai senior. Cosa hanno studiato? Ovviamente non vi posso chiedere problemi che hanno risolto negli ultimi anni in produzione, perché non ce l'hanno con l'esperienza. Gli dico semplicemente quali sono i progetti che ha fatto all'università, quali sono le cose più interessanti che ha imparato. E poi sostanzialmente è la scala un po' più piccola di quella che utilizzerei con senior. Ovviamente non ho avuto esperienze nel team, però ovviamente ci sono state persone in cui ha studiato all'università, quindi anche lì c'è pairing. Io andavo all'istituto di matematica per studiare analisi 1 e analisi 2, e io mica studiavo da solo, studiavo con altre persone, e quello è pairing, cioè sostanzialmente pre-programming come applicato allo studio, no? E quindi ho cambiato tipo di domande, però l'approccio è lo stesso. Molto sono bello. Molto strano come recruiter, eh?
No, mi piace, andiamo lì. Una cosa che hai menzionato adesso è che, da quello che mi sembra di ricordare, è una pratica che tu e i tuoi team praticano molto, molto frequentemente, quella del pair programming. Ci vuoi dire qualcosa sia riguardo a di cosa si tratta per gente che magari non ha familiarità col tema, e sia anche qual è il valore che tu vedi da questo, e anche magari qualche downfall o challenge collegata al fare pair programming?
Ci sono tutte pratiche che negli anni sono state provate e messe un po' discusse, testate. E molte di queste pratiche vengono da XP, e una di queste
Extreme Programming, sempre dagli anni dell'Open del Agile Manifesto, giusto?
Sì, anche prima, in verità, XP si parla di Kent Beck, mi sa. L'idea è che, per esempio, nel per programming c'è un driver o un navigator. Il driver è quello che c'ha la tastiera, che scrive in quel momento, e il navigator è quello che look over the shoulders, no? Che vede che cosa fa il primo, e che è praticamente il pupazzetto che potresti avere sul tavolo mentre lavori, solo che questo pupazzetto è interattivo, quindi durante il pre-programming, per esempio, tu sviluppi tutte queste la parte di comunicazione, quindi devi parlare, devi un po' raccontare quello che stai facendo, è un dialogo ovviamente tecnico con l'altra persona, e l'altra persona è quella che ti supporta dal punto di vista, ma hai pensato a questo, no, aspetta che te lo cerco, sai, è quella persona che ti può aiutare durante una delle coding session. Ovviamente questa per programming sì, è una sorta di pratica che si può estendere in diverse direzioni, poi sostanzialmente può essere fatta sia collocati, nel senso sulla stessa scrivania, quindi uno prende fisicamente la tastiera o lo dà all'altro, perché nel programming c'è l'idea che si ruota, quindi 40-45 minuti, un'ora uno, un'ora altro, e si continua così. Oppure si fa da remoto, che è molto più semplice, screen sharing su Zoom, sai, è molto più adattivo. E, dietro per programming c'è anche tutta la parte di review, e quindi sostanzialmente in alcuni dei team che fanno spesso, praticano spesso XP, sostanzialmente per programming, quasi si skippa tutta la parte di review del codice, perché è già avvenuta, no? Quindi in verità è un salvi un sacco di tempo, risparmi un sacco di tempo in generale. Sì, questo è
come gliela, perché immagino che il cliente, nel momento in cui tu gli dici guarda, in questo team lavoriamo così, e ogni volta che tu vedi una riga di codice, quella riga di codice è stata scritta da due sviluppatori invece che uno, o meglio, se tu guardi di nuovo, tornando alla mentalità di io ti do questi soldi e tu devi produrre qualcosa, da fuori uno potrebbe pensare, beh, ma tu stai dimezzando il throughput del team perché state facendo pair programming. Cosa c'è dietro?
Beh,
cioè, è una falsa, suppongo sia una falsa equivalenza o in qualche modo.
È una falsa assumption. Non è vero che dimezzi. In verità, forse probabilmente raddoppi il tempo di fare il delivery di software funzionante. Perché una delle cose per cui ti pagano, ovviamente, è creare un prodotto, ma il prodotto è sostanzialmente software, quindi quel software deve funzionare. E più pensi al software che tu stai scrivendo in termini di funzionalità, perché poi lo sviluppo software si basa su sostanzialmente creazione di nuove funzionalità o risolvere problemi delle funzionalità attuali. E nel caso, in entrambi i casi, devi pensare alla funzionalità che stai scrivendo. Se hai una persona a fianco che anche lui ha una certa dimestichezza nella conversazione, nel problem solving, probabilmente tu deliverai molto meno codice di quello che delivereresti da solo. Quindi meno codice, meno bug, meno manutenzione. Quindi in verità è tutto guadagnato. E probabilmente, e infatti questa è un'altra delle cose che poi è stata dall'in software development, fai la cosa più veloce che puoi, più semplice che puoi, affinché il cliente possa utilizzare la funzionalità che gli stai che gli stai vendendo. Quindi pro programming, se vuoi, è perfetta per questi tipi di esempi.
Mi piace che c'è un po'...
Sarebbe molto
Sì, cioè, potrebbe parlare per ore di questa cosa. Mi piace, provo a fare un po' di replay di quello che dicevi. C'è un po' il fatto che nel momento in cui si è in due a guardare lo stesso codice, si agisce un po' come... ciascuno razionalizza il lavoro dell'altro in un modo che semplifica, che tende alla semplicità per soddisfare i requisiti, piuttosto che non andare a, come spesso accade, in dei loop di fammi fare una cosa generica.
Ah, no, ma questo potrebbe essere utile. No, fammi generalizzare, fammi creare un'altra astrazione, no? L'astrazione, creare l'astrazione funziona per tutto.
Sì, ci si tiene in check a vicenda e questo porta a un codice più mirato e più, che soddisfa il requisito senza però introdurre la possibilità di bug altrettanto. E poi sono sicuro, per esperienza personale, c'è anche l'aspetto di come nel momento in cui si è in due, per esempio scrivere un test che magari può essere un po' tedioso, non perché è una noia scrivere il test, ma perché richiede un certo pensiero creativo, è un modo di verificare cosa succede se un servizio downstream non è disponibile, per esempio, e doverlo verificare in modo automatizzato. Avere quella persona a fianco a te che ti dice dai, forza, ce la possiamo fare, è la cosa giusta da fare, è una cosa che ti permette di spostare un blocco che altrimenti a livello psicologico è lì, e uno dice beh, ma sai che c'è, è difficile testare questa cosa, facciamo che per questa volta va bene così. E questo poi ovviamente
quindi qualcosa legato al sentirsi giudicato,
cioè, non credo che sia una questione di
qualcuno che sta giudicando quello che sto scrivendo,
non credo che... è più disciplina, sai. In due, a meno che non siamo due scavezzacolli, siamo più disciplinati. Sì. E ci possiamo dar... hai mai fatto climbing? Hai mai fatto arrampicata?
È il mio sport.
Ma in arrampicata c'è il B-layer e c'è quello che arrampica. Tu che dici? Tu, se tu fai il B-layer, che cosa dici a quello che arrampica? Dai, che lo può fare? Dai, metti il piede lì. Dai, no, alza il piede. Sposta il peso sulla destra. Esattamente quello che fa Navigator. E probabilmente senza B-layer, a parte che non saresti sicuro, però a parte quella cosa, probabilmente sulla roccia ti sentiresti più solo. È uguale, esattamente uguale. Potremmo utilizzarla come...
I love it. Tiziano, non so se è stata già fatta questa analogia, ma la brandiamo subito. La timbriamo subito. Tiziano non compila, marchio registrato. Fantastico. Allora, prego,
Giovanni. Una domanda rapida, nel senso, perché all'università spessissimo si fanno magari progetti in poche persone, quindi spesso si fa per programming, però si cerca anche spesso di fare per programming solo quando serve, cioè magari quando ci si trova in un punto, ok, so che questa parte sarà difficile, tipo io e Francesco l'abbiamo utilizzata per una parte delle neural network, dovevamo fare questa neural network da zero, questo framework, non riuscivamo a fare quella parte, ok, ci siamo detti, bene, ora la facciamo insieme, perché sicuramente in due ragioniamo meglio che uno solo, perché c'era matematica e via dicendo dietro. Quindi la mia domanda è, solitamente si usa su parti molto complesse del codice o comunque che richiedono un certo ragionamento, quindi magari, come hai detto tu prima, una nuova funzionalità magari un po' più complessa, vi dicendo, o è una cosa molto comune che invece si fa quasi per tutte le 8 ore di lavoro?
Dipende dalle persone. Io farei su tutto se posso. Ci sono persone molto più che sono molto più, come dire, produttive da sole, perché questa parte di confronto, questa parte di avere un continuo feedback, in verità li rallenta. È molto personale, direi. Generalmente alla fine, in qualche modo, avrai un confronto. Se non ce l'hai nel pre-programming, ci sarà poi peer review e quindi ci sarà un confronto asincrono, magari, sulle PR. Però, di nuovo, diciamo, il processo c'è per mettere in check alcune cose. Poi, se uno lo fa per programming, non lo fa, non è che viene giudicato. Se fai una cosa che non sai fare, probabilmente magari non vuoi fare per programming perché starai mezz'ora a cercare sul web e l'altro probabilmente si scoccia. Quindi a un certo punto, se magari stai imparando una cosa completamente nuova, sai che mi faccio un po' di tempo da solo, poi cercherò qualcuno con cui far per programming, mi faccio prestare tipo un'oretta da lui, facciamo per programming e poi ritorno a fare le mie ricerche. Per esempio, se stai in un team DevOps e tu vuoi imparare determinate automazioni del componente che stai sviluppando o della funzionalità del componente che stai sviluppando e poi devi metterla in produzione, quindi devi modificare un po' la parte di operation, tu non sei molto bravo nell'operation, ti fai tutte le tue ricerche di come modificare tutta la parte di automazione, però a un certo punto ti fermi, a quel punto you grab someone e lavori insieme. Per esempio, potresti fare questo. Ci sono diverse dinamiche a seconda delle persone, del introverse, estroverse, chiacchiero o non chiacchiero. Non c'è giudizio.
I love it. Grazie Tiziano.
Grazie.
Prego. Allora, siamo in chiusura. Volevo fare l'highlight su un commento di Emil. Grazie Emil che ci segui e che ci mandi queste riflessioni interessanti. Emil ci dice che nella sua esperienza a fare queste attività, per esempio di pair programming o review, funziona ancora meglio in remote working. In qualche modo la barriera tecnologica, scusate, la barriera diciamo d'ingresso per lavorare insieme si abbassa. Ed era una riflessione che stavo facendo anch'io nel senso che, ripensando agli early 2000, quando si parlava di queste pratiche per le prime volte, il fatto, per esempio, di avere accesso a tecnologie multicursore su Visual Studio Code piuttosto che qualche altro editor rende l'esperienza molto più interattiva per entrambe le persone e la friction, l'attrito nel fare vedere le cose, essere più visuali nello spiegarsi, molto più basso, che è una cosa che mi piaceva. Non so se l'hai osservata negli ultimi 4, 5, 6 anni, perché alla fine la realtà del multicursore, eccetera, non è che esiste da sempre, no?
No, no, però tu potresti anche utilizzare due laptop uno a fianco all'altro e non sei distribuito, non sei remoto, sei solo due laptop a fianco all'altro, uno sta così guardando l'altro, oppure fa altro invece di scrivere codice. Il problema del quando ci si muove in remoto le cose cambiano completamente, ci stanno un sacco di barriere tecnologiche. E poi tutta una serie di canali di comunicazione che vengono meno. Quindi il remote working può funzionare, ma tutto quello che vedi, per esempio, l'evoluzione di Visual Studio Code o di IntelliJ IDEA che ti permettono di fare tutto questo interactive coding o, collaborative coding, sono risultato di gente che spinge sul remoto, però quegli strumenti che sono stati creati possono tranquillamente essere usati localmente. Il problema del remoto è appunto il networking, mancanza di comunicazione, mancanza di espressività, tu perdi l'espressività delle altre persone, no? Il silenzio non è più espressivo come il silenzio di una persona che ti sta a fianco, no? Quindi tutta questa cosa in qualche modo devi colmarla. Quindi, infatti, lo smart working, in cui il mondo intero è stato riversato negli ultimi 2 anni, perché insomma sappiamo dei lockdown e quant'altro, è stata una forzatura e la gente si trova male perché a nessuno di queste persone è stato insegnato come comportarsi o come collaborare da remoto. Dal punto di vista delle tecnologie, headset, un network decente, al fatto di utilizzare sempre la camera, perché ovviamente manca tutta una parte di comunicazione che è inesistente altrimenti senza camera, il fatto che tu non c'hai la camera e lavori da remoto hai dimezzato le informazioni che tu stai dando all'altro per farti capire. Quindi tutte queste cose del remote working e dello smart working, perché adesso si chiama smart working, non ho capito perché ci hanno messo la smart davanti.
Solo in Italia,
non si capisce perché. è complicato. Infatti dovresti fare un'introduzione a tutti su quale cose il remote, lavorare da remoto non ti permette di fare e che devi colmare in un altro modo.
Sì, Una delle riflessioni interessanti sul passaggio remoto è quella che io in realtà ho cominciato a fare solo da quando ho cambiato lavoro qualche mese fa, perché mi sono trovato da un'azienda che prima lavorava prevalentemente in ufficio a un'azienda che invece è distribuita across Europe, in cui si spinge molto su pratiche di lavoro asincrone, che mi sono reso conto all'ingresso che si trattava di un mondo molto diverso da quello che avevo con cui mi ero confrontato durante il periodo di lockdown della pandemia, che ancora persiste, in particolare nel fatto che, come dicevi tu, per via di questa mancanza di training e di riflessione sul passaggio a remoto, tante pratiche del lavoro d'ufficio in ufficio, in co-location, sono state trasferite pari pari, uno a uno, nel mondo remoto.
Non funziona.
Il che porta a quella situazione in cui tu ti trovi, per esempio, se tu avevi il calendario pieno in ufficio, adesso hai il calendario pieno e sei a casa tua in pigiama e su Zoom per 6-7 ore al giorno, che è proprio la, diciamo, esprime un limite nel fatto che non si pensa alle opportunità che vengono con questo passaggio remoto, ma si prova semplicemente a non perdere quello che si riteneva di avere nel mondo della co-location.
Certo.
Ora, non entriamo in questo discorso perché it's been 1 hour. We want people to go home to their families and have lunch and dinner. Ma direi che abbiamo esplorato molte aree, abbiamo parlato, toccato solamente scratching the surface del lavoro remoto. E quindi, Tiziano, tu ci devi promettere che nel 2022 ritorni a fare un altro po' di Ask Me Anything, perché ce la siamo spassata e ne abbiamo lasciato un sacco di temi per aria. Davide, Giovanni, se avete qualche ultima domanda per Tiziano, la prendiamo al volissimo.
Io la domanda sì, è quindi full remote si può fare?
Sì.
Tu sei un super promotore. Mi piace.
Da 8 anni.
Quindi insomma.
Bisogna investire sulle relazioni, eh? Comunque
sono
bisogna investire
sulle relazioni. Parlavi tu adesso, no?
Ma le relazioni però vanno anche in qualche modo rese avere una vicinanza fisica a un certo punto. Non vuol dire che lavori sostanzialmente solo da remoto e le persone le vedi solo da remoto. Mo, a parte Covid, lockdown e quant'altro, get together si possono fare, conosci i tuoi colleghi, anche fatti una settimana in Croazia a fare quello che ti pare, puoi tranquillamente farlo senza lavoro, se l'avrò incluso. L'abbiamo fatto. Quindi, assolutamente. Devi compensare il remoto con la non distanza fisica.
Poi Giovanni?
Mi dai speranza, perché io devo iniziare ad aprile totalmente da remoto, quindi mi dai speranza. Avevo un po' di dubbi, nel senso, sul solo remoto, perché a me comunque piace, sono una persona che piace molto parlare, andare in ufficio, via dicendo. Anche l'università l'ho sofferto tantissimo, lo studiare da casa, quindi mi stai dando un sacco di speranza sul potere, insomma, lavorare bene anche in questo modo.
Certo, certo, assolutamente. Anzi, direi che se trovi il lavoro da remoto, una delle cose essenziali che tu dovrai fare è chiedere al tuo datore di lavoro di garantirti dei spostamenti che unisce il team insieme, che fa in un unico spazio tutte quelle persone che tu generalmente lavori insieme. Devi garantirti che esistono questi get together, no? Sì, qualcuno dovrà organizzarli, qualcuno dovrà coordinarli, ma mettere su bianco, nero su bianco, che questa cosa esistano, per esempio.
Ma anche la parte di formazione, come, cioè, un insegnare, certo, come fare il lavoro da remoto, perché, certo, ok, diciamo che anche qui per Giovanni, sì, sentirsi dire che funziona, che si può fare con un'esperienza solida, come dimostrazione, come se funziona come dimostrazione.
Guarda, per esempio,
però faccio anche la parte qui.
Vai, finisci, scusa.
Insegnano come fare, cioè un'educazione al lavoro da remoto, che non c'è.
Io ho più o meno imparato da altri, più che avere proprio, non c'è mentoring su sta roba, però magari adesso c'è, ma io ho imparato un po' da altri, più ci ho messo il mio. Ma una regola che ci siamo creati col tempo, essenziale, è che se uno lavora da casa, tutti lavorano da casa, ok? Se ce n'è almeno uno di remoto, vuol dire che il team è remoto, altrimenti crei delle diversità, ma sono diversità negative, nel senso che quello viene tirato fuori da tutti i meeting, tutte le informazioni. Nel momento in cui il team è remoto, quindi c'è almeno una persona remota, tutto deve essere accessibile. Quindi la seconda regola è, se il team è remoto, tututto deve avere una URL. Qualunque cosa tu crei, qualunque informazione tu scambi, deve avere un indirizzo, deve essere accessibile da remoto. Quindi non esistono che magari un giorno tutti quanti si ritrovano quando sono alla lavagna, o 4 o 5 si ritrovano e quella lavagna rimane là. No, deve avere un indirizzo. Esistono note sul tuo computer, esistono note in un documento di knowledge base che poi avrà un indirizzo. Tutto deve avere un indirizzo. Queste sono delle regole di base. Sono due regole abbastanza complicate da applicare, però diciamo che aiutano.
Grazie, Tiziano.
Prego.
Make sense. Ragazzi, siamo in chiusura. Tiziano, parting thoughts or anything? Ma direi, intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Speriamo di farlo ancora al più presto. Adesso io faccio chiudo il broadcast, ringrazio tutti quelli che hanno guardato questa trasmissione in diretta o in differita, e vi manderò qualche riferimento per raggiungere Tiziano, ma lo trovate su LinkedIn, potete spammarlo come volete nel vostro gruppo preferito. Noi, se tutto va bene, ci vediamo anche la settimana prossima, nonostante il periodo natalizio, a costo di parlare di qualsiasi cosa, ce la faremo.
Panettone contro Pandoro.
Esatto, al costo di fare panettone contro Pandoro o fare una preview del Sanremo 2022, noi ci saremo. E quindi ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora, Tiziano. Grazie, Davide. Grazie, Giovanni.
Grazie a voi.
Grazie, grazie
a voi. Ciao. Altrettanto.